dinamismo proprio di queste parabole che ci svelano, ci aiutano a comprendere come il regno di Dio si faccia strada dentro alla vita dell'uomo. E sostanzialmente abbiamo visto come il regno di Dio opera in maniera misteriosa, tipica di Dio, cioè non è sotto il nostro potere, sotto il nostro calcolo, e bisogna avere il coraggio di riconoscerlo e di lasciarlo operare dentro di noi. Questo significa, per esempio, che tante volte noi ci troviamo così un poco smarriti, scontenti, disagi, sapete, quelle situazioni ibride in cui le cose vanno tutte bene, no? Però alla fine sei scontento, c'è qualcosa che non va, aspetti che il tempo passi. Non so se a voi capita, io credo che alla nostra dolce giovane età queste cose siano anche abbastanza quotidiane, no? Si è perso il rapporto magari con gli impegni che ti tenevano ben occupata, si fa tanto spazio nella mente, incominci a vivere di cose passate, dei ricordi, delle cose che non funzionano, delle cose che sono andate bene, e insomma c'è quel fastidio della vita, chiamiamolo così, no? Che molte volte ingombra l'anima. Il regno di Dio viene come un vento bello gagliardo che ti spazza via tutte queste nuvole e ti fa respirare, ti fa stare bene. Ecco, e questo viene non perché tu sei lì con il ventaglio a cacciare via i pensieri, i fastidi, ma viene per grazia, no? Viene perché tu ti metti anche a disposizione, certamente, ma viene per grazia. E allora è una gioia, allora è una pace, allora uno sente, percepisce la presenza di Dio, mentre prima stentava a sentirla e finalmente percepisce che c'è, no? E allora questo è proprio Gesù, lo paragona appunto a una pietra preziosa scoperta, a una moneta perduta ritrovata, a una pecorella che è un po' ribelle, se n'è andata ed è stata sottratta alla furia degli animali selvatici e quindi riportata all'interno del gregge. Insomma, è un tesoro che era perduto, che uno non si aspettava di trovare in un campo che aveva preso in affitto, e così via, no? È la gioia del regno di Dio che accade. E d'altra parte abbiamo visto come questa gioia del regno di Dio che accade sia insidiata da un'arroganza, quella di poter in qualche modo diventare padroni della vita propria, della vita intorno a sé, del mondo. E per di più come? In nome di Dio. In nome di Dio, la legge etica, il comportarsi bene, il fare bene le cose, illudersi che dentro a questi comportamenti pur corretti, giusti, che io dico, non dico che non bisogna fare, ma che nei quali però uno pone la sua compiacenza. Dice, che bello, sono proprio riuscito a fare tutto bene. E lì uno si compiace di se stesso e si specchia e vede dall'altra parte che cosa? Vede se stesso e dice, ah, sono come Dio, no? E uno sente quel delirio di onnipotenza per cui, però basta una notte perché tutto venga sgomberato via di nuovo e siamo da capo. E siamo arrivati al punto e abbiamo visto come di fronte a questa arroganza dell'uomo che pretende di impossessarsi della vigna, anche attraverso la violenza, è la parabola del vignaio, l'omicidio dice sostanzialmente questo, e dove di fronte a tutto questo noi ci aspetteremmo, come nell'Antico Testamento, nella parabola di Isaia sulla vigna, che Dio intervenisse, facesse piazza pulita, sistemasse tutte le cose, una bella rappresaglia e via. Insomma, alla maniera di Giovanni Battista, no? La scura la vice degli alberi, facciamo piazza pulita di tutto il male che c'è e mettiamo ordine, tiriamo via in fondo sta zizzania. Ci si aspetterebbe questo, e invece questo non accade. Non avete sentito che la pietra scartata è diventata testata d'angolo? Ecco il grande paradosso del regno di Dio. Il regno di Dio dunque è un figlio che è dato, un figlio che è dato e riproduce nella sua vita il modo vero di essere se stesso, e cioè di essere capaci di amare a tal punto da interporsi per impedire che il sangue dell'altro venga versato e quindi sia risparmiato. È la logica dell'amore. Bene, allora abbiamo detto grosso modo un po' di tutte queste cose e adesso prendiamo una piccola serie di parabole che conosciamo tutti e sulle quali facciamo qualche piccola osservazione. Diciamo così, che mentre Marco, che abbiamo analizzato, è molto capace di portare alla provocazione, il Vangelo di Luca, che io sto prendendo adesso, possiamo dire che oramai è passato più di una generazione quando scrive Luca, ha già metabolizzato questo messaggio, cioè l'ha già capito, e quindi non rispecchia proprio totalmente il linguaggio originario di Gesù, ma oramai riprende quello che Gesù diceva, ma lo dice in maniera molto più chiara, meno contrastata, così più immediata, e difatti i racconti di Luca sono molto più facili, non hanno bisogno di una certa esegesi. E ci immedesimiamo tutti perché sono anche più semplici, però non sono così ingenui come molte volte noi immaginiamo e pensiamo. Siamo al capitolo 15, vi propongo questa sera. Il capitolo 15, poco prima Gesù aveva detto ancora una volta: chi ha orecchi per intendere, intenda. Cioè, ragazzi, aprite gli orecchi, state svegli, perché se non avete questa apertura di orecchi, che vuol dire l'orecchio del cuore, come diceva San Benedetto, se non avete questa apertura, io parlo ma sfugge via tutto. Bene, allora vediamo in questo capitolo 15 queste parole. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Oh, pubblicani, peccatori pubblici. Quindi risaputi da tutti, riconosciuti da tutti, quello lì è quello che ha fatto questo, e tutti lo sapevano, per questo sono chiamati pubblicani, e anche i peccatori un po' nascosti, perché vivevano il peccato dentro la loro coscienza, si avvicinavano a Gesù, si avvicinavano, cioè come una calamita Gesù li attira, no? Sentono che guardando, stando vicino a quest'uomo, c'è un messaggio che li affascina. Si avvicinavano e si avvicinavano per ascoltarlo, perché quello che lui dice è ristoro per la loro vita. Al contrario, i farisei e gli scribi mormoravano. C'è una parola greca che traduce questo, che è molto bella, perché anche in maniera quasi visiva, la parola è goguizen, sentite, go, si sparpagliano quando uno comincia a parlare, a parlottare, avete presente il mercato, tutti parlano, su, hai visto questo, quell'aria, ecco, mormoravano, il mormorio, vedete due atteggiamenti molto diversi, ma perché? Ma perché il pubblicano, il peccatore, fa l'esperienza della sua nudità interiore, fa esperienza di essere inadeguato, e quindi percepisce se stesso non con quella protervia e arroganza con cui gli scrivi sono coloro che hanno in mano la scrittura, in passato, in antico, mica tutti scrivevano, c'era mica l'Ebiro per scrivere, no? C'era soltanto una classe che aveva in mano la scrittura, dunque, e la scrittura aveva un potere persino magico. Quindi i sapienti, gli scrivi, i farisei, quelli che, come dire, praticavano il massimo dell'osservanza della legge, cioè diciamo il culmine della società, il fiorfiore della società religiosa dell'epoca, ecco, mormora: costui mangia insieme ai peccatori, riceve e mangia con i peccatori. È una grande accusa che gli faranno, noi l'abbiamo vista lungo tutto il Vangelo. Il Vangelo è tutta una diatriba contro gli scribi farisei, no? Cioè contro il sistema religioso che Gesù vuole cambiare. L'abbiamo visto anche stamattina, no? Un sistema religioso basato sul commercio, do, ricevi, Dio ti do questo, tu fammi quello, no? La preghiera e questa roba qua, ma non funziona in questa maniera. Nel rapporto con Dio c'è un altro tipo di rapporto da instaurare, e non è un caso che questo rapporto, lo vedremo poco dopo, è un rapporto filiale, ed è il motivo per cui Dio ci manda il figlio, no? Perché il rapporto religioso vero è un rapporto da padre a figlio, no? E da figlio a padre, evidentemente, e non solo, ma da figlio e figlio, quindi tra fratelli. Ma vedremo. Intanto allora Gesù, di fronte a questo, come dire, a questa situazione, introduce due piccole parabole che le leggiamo nella loro semplicità, ma che conoscete bene. Allora Gesù disse per loro questa parabola, per loro, per questi che mormoravano del fatto che lui stava con i pubblicani, i farisei e i peccatori. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Ma scusatemi, ma non è paradossale questa cosa? Scusa, questo qui c'ha 99 pecore, le lascia lì da sole, va via di se stesse, che magari arriva un branco di lupi, le fa fuori tutte, e corre dietro a quella piccolina lì, la cretinetta che se n'è andata per i cavoli suoi. Ma cioè, sentite i paradossi del Vangelo, no? E Gesù lo presenta in una maniera solenne. Chi di voi, se avesse 100 pecore, non le abbandona le 99 per correre dietro a quella disgraziatella che se n'è andata? Evidentemente nessuno. Chissà dove è andata, avesse perduta, basta, pazienza, ce n'ho qui 99, bastano queste. È il modo di pensare di Dio è veramente diverso. Ecco, è questo qui. Lascia di tutto e va a cercare questa. E quando l'ha trovata, se la mette in spalla, è tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Ecco qui il regno di Dio che avanza. È un modo di essere, un modo di fare, un comportamento, direi, di letizia. Il regno di Dio stabilisce questa gioia, la gioia del ritrovare qualcosa di bello. Che cosa? Di ritrovare anche quell'una che mancava per fare il tutto. Perché se manca qualcosa, ricordatevelo, ricordiamocelo, se mi manca qualcosa, una piccola cosa, mi dà fastidio su tutto. Non è mai capitato? È quello che manca che dà fastidio, non quello che c'è. E così è Dio, no? Dio sente il dolore per questa qui che manca al completamento di tutto. E però quando c'è, oh, finalmente, che gioia, facciamo festa. Perché questa pecorella è stata trovata. Così dice Dio. Ecco, vedete, le parabole di Luca sono subito al chiaro, no? Cioè, si capisce subito cosa vuol dire. Così ci sarà più gioia in cielo per un peccatore che si converte, cioè che ritorna a casa, quindi che rientra dentro nell'ovile, che rientra dentro nell'insieme, che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione, perché quelli lì si sono già lì, no? E la stessa cosa dice ancora, sempre a questi farisei che mormorano perché lui va dai peccatori, dai pubblicani: quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non l'abbia ritrovata? Vabbè, mi è caduto un centesimo, adesso devo mettermi qua a buttare per aria la casa, salterà fuori, noi diremmo così. E invece niente, questa qui butta all'aria tutto per cercare questa monetina che gli è scappata fuori dal portafoglio. E una volta che l'abbia trovata, chiama le amiche, le vicine, dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto. Così c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Insomma, il seme del regno di Dio che è sparso per tutti. Non ci deve stare fuori nessuno. Nessuno deve essere fuori dal gregge. Nessuno. Dio è così. Dio le sue creature le vuole tutte. Non gli basta di averne 99. No? Non gli basta di averne 9 e di averne persa una. No. Vuole quell'una. E quell'una diventa più importante di tutte le altre. Così è Dio. Ecco, quindi queste parabole iniziano a spiegarci chi è Dio. E di conseguenza, siccome l'uomo è l'immagine di Dio, come deve essere l'uomo? E a questo punto introduce la grande parabola, la più bella, credo, di tutto il Vangelo, che è la parabola... Lo so che voi fate catechismo, io vengo qua a insegnare persone già ben istruite e mi sembra di essere il ripetitore inutile. Vabbè, ma comunque, insomma, rileggiamoci, lasciamo istruire dal Vangelo, tutti quanti. Allora, rileggiamo la prima parte, poi andiamo avanti un po' alla volta con la seconda. Un uomo aveva 2 figli. Due. Interessante. Non uno. Due è il principio della molteplicità. No? Principio, l'inizio. Se sono due, si moltiplicano, sono moltiplicabili. Se c'è uno, resta lì, è fisso. No? È il principio della molteplicità. E questi due figli, però, probabilmente, come vedremo alla fine, sono solo due discendenze, non sono propriamente figli, perché né l'uno né l'altro sta bene con questo padre. Cioè, ma non dico voi, no? Ma molte volte quando ascolto tanti genitori, insomma, mio figlio, non è proprio figlio, non si comporta da figlio, cioè, è tutt'altro che figlio. E noi lo comprendiamo bene quando uno generato biologicamente da noi poi dopo è figlio davvero oppure non lo è. E questi due si trovano di fronte al loro padre e però hanno uno sguardo che li sottrae a un rapporto di figliolanza. Non stanno bene con questo padre. Non sono conciliati con questo padre. E qui noi vediamo in trasparenza il peccato che ci assale tutti. E cioè quel peccato che ha una sua origine e che troviamo proprio, ho già accennato qualche giorno fa, che risale proprio nel momento iniziale della storia umana. Quando un estraneo suggerisce di fronte al fatto che Dio vuole proteggere la sua creatura e gli dice: guarda, il mondo è talmente complesso che è bene che l'albero della scienza del bene e del male, e cioè la capacità di governare la tua libertà, ecco, sia sottoposta alla mia sorveglianza. Quindi non devi mangiare del frutto del bene e del male, perché non ce la faresti a gestirlo e diventeresti vittima. Ma su questa proibizione, che era una protezione della sua libertà, si allunga l'ombra sinistra, che lì si nasconda qualcosa che Dio, cioè, non voglia davvero la libertà dell'uomo. E che quindi Dio gli abbia dato, sì, è vero, tutti i beni del paradiso. Una sola cosa trattiene per sé: la scienza del bene e del male, perché questa è legata alla vita. E l'uomo vede in questa piccola proibizione che Dio gli sta nascondendo qualcosa di molto prezioso per sé. Gli sta sottraendo la propria indipendenza, l'autonomia, e quindi gli viene voglia di mangiarselo, di prenderselo. No, no. Si sente dire da una voce che anche noi sentiamo tante volte: ma va, qualora tu lo facessi, qualora tu te ne impadronissi, diventeresti come lui, assoluto padrone. E questa voce che frulla lì nella testa diventa quella voce che ti fa, che diventa padrona della vita. E uno cede. Ecco, e il peccato nasce così, nasce sul sospetto di Dio, che Dio tutto sommato non voglia davvero il tuo bene. E questo si ripete continuamente nella nostra vita. Quando ti muore il figlio, quando nasce un male dentro di te, quando vengono toccati i tuoi affetti più cari, dov'è Dio?
No?
Quando il male bussa alla tua porta, quando qualcosa che va storto, dove sei? No? Dove sei? Non ci sei. No? Noi sappiamo, la nostra cultura ha costruito su questo tutto un palcoscenico enorme. Dio non c'è perché c'è il male nel mondo, perché siccome Dio è onnipotente dovrebbe intervenire ed eliminare tutto il male, no? E ce l'abbiamo anche noi, ce l'ho anch'io, anche voi ce l'avete, forse no, voi siete innocenti, ma no? Il dubbio che Dio ci voglia davvero bene, perché se ci volesse bene, insomma, entrerebbe alla grande. Però noi abbiamo visto che quando il figlio di Dio entra nel mondo così, no? Entra nel mondo guarendo e facendo del bene. Gesù ci dice: guarda, che io sono così, non sono quello che tu pensi. Non sono il prevaricatore, non sono colui che vuole, come dire, opprimerti con il mio dominio. Anzi, questa è la meraviglia della rivelazione di Cristo, è che si rende così impotente da lasciarsi trafiggere dall'uomo, come per dire: guarda, tagliami a metà, guarda cosa c'è dentro di me, guarda se dentro di me c'è quel dominio, quel prevaricare che tu immagini che io abbia su te, che sei mia creatura. Guardalo, questo figlio non si è ribellato, si è lasciato squarciare. E l'uomo che cosa ha trovato? Ha trovato amore, non dominio, non potere. No? Questa è la rivelazione cristiana. No? Ecco, quindi sul padre grava, su ogni padre grava il sospetto che egli eserciti un dominio contro l'autonomia del figlio. Beh, il padre anche qualche volta deve dire no. E quando dice no, il bambino che fa? Se è cattivo, no? Se è cattivo, sentite, è il peccato originale che opera dentro di noi. Sei cattivo. Quindi grava sempre su ogni punto di origine questo sospetto radicale. La parola di Dio ce lo svela in una maniera incantevole, io dico, e ci aiuta a capire che lì c'è una falsità, che non è vero. Non è vero che l'origine da cui noi proveniamo abbia un'intenzione cattiva su di noi. No, vuole la vita, ma siccome la nostra vita è limitata, vuole proteggerla. E per proteggerla deve dire di qua sì e di là no. Perché se vai di là cadi nel burrone e ti fai male. E io non voglio che tu ti faccia male. Ma io voglio andarci lo stesso. Tu rischi il pericolo. Allora tu crei un vulnus, una ferita, ti stacchi dall'origine, decidi di essere, di appartenerti senza rapporto. E difatti lo vediamo qui in questo, il ragazzo più giovane, disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Io sono figlio, dunque tu dammi quello che tu mi hai promesso. Mi hai messo al mondo e insieme al fatto di avermi messo al mondo mi hai preparato un'eredità che sia sufficiente perché io possa sussistere, no? Perché io possa, come dire, stare in questo mondo. Perché io senza eredità come faccio? Vengo dal nulla, non ho nulla, però tu mettendomi nel mondo mi garantisci questo. Sì, la legge civile garantisce che un padre non può mica sottrarre un'eredità al figlio, no? È giusto? Dammi dunque, dammi subito la parte di eredità che mi aspetta, dammela subito, perché così faccio la mia vita. Perché in questa maniera il figlio è il principio ribelle che c'è dentro di noi, no? È il principio della ribellione. E però si illude che questo principio di ribellione, cioè di distacco dal padre, sia uno strumento di liberazione. Ah, finalmente mi sono tolto di mezzo la presenza di questo padre che mi faceva ombra, che mi impediva di essere me stesso. Questa è la grande illusione, no? La grande illusione adolescenziale che tutti abbiamo vissuto, credo, no? Cioè il rapporto con l'autorità. L'autorità per se stessa viene sempre immaginata così nella tensione libertaria che pure l'uomo ha dentro di sé, viene sempre immaginata come prevaricatrice. Dunque, padre. Notate che conserva il nome, padre. Non gli dice padrone. Conserva il nome. Questo fa effetto. No? Conserva il nome del padre senza che ci sia una paternità. Mi sconosce quella paternità. E questo è anche un modo, come dire, falso di rapportarsi. Dammi la parte che mi aspetta. E il padre divise fra loro le sostanze. Interessante che in greco le sostanze si dice tombion, la vita. E il padre divise la vita, capite? Divise la sua vita. È interessante questo linguaggio originale. Divise la sua vita. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose. Quindi si appropria quello che era in comune, lo distacca, lo prende per sé, strappandole dall'insieme, strappandole dall'appartenenza originaria. Le vuole vivere senza rapporto con l'altro, senza rapporto con l'origine. Le vuole vivere per se stesso. Allora si riappropria e cosa fa? Partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Queste sostanze le vive sprecandole, non utilizzandole per il fine per cui sono fatte le cose, perché le cose che noi abbiamo sono fatte perché noi possiamo vivere. Non sono fatte semplicemente perché noi ne traiamo un godimento, come tante volte oggi accade, si pensa che la vita sia godimento. La vita è gioia e il godimento è la conseguenza della gioia. Ma se tu inverti i termini, cerchi il godimento, arriva la delusione, non la gioia. Perché la gioia scaturisce dal sacrificio e dal dono. Non è così? Voi che siete più esperti di me. E noi viviamo proprio questa inversione di rapporto. Ecco, quindi questo figlio vive le sostanze sottraendole al loro significato. Il significato delle cose sono per la vita e lui le vuole, le spreca dentro allo sperpero, al godimento. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia. Non aveva immaginato, non aveva pensato. Scende l'inverno ed egli incominciò a trovarsi nel bisogno. Le cose, la realtà, il mondo è fedele al suo creatore. Se tu le tratti male, si ribellano contro di te. Che è quello che accade tutte le volte in cui noi, appunto, viviamo male le realtà, i rapporti, li viviamo in maniera possessiva, no? Sembra anche nei rapporti con i propri figli. Se tu vivi in maniera possessiva, quella roba lì si rivolta contro di te, c'è niente da fare. Come tutte le cose, no? Quindi lui ha messo il rapporto di cui è costituito, lo ha messo nelle cose, invece che nel rapporto filiale con il padre. Quindi sostituisce la relazione di paternità e di figliolanza con il possesso delle cose. Ma le cose sono fedeli a Dio e queste cose lo portano a scoprire che lui è mancante, che ha bisogno, si trovò nel bisogno. Allora andò e si mise, allora incomincia il cammino in discesa, perché poi quando svanisce l'illusione, allora incomincia la delusione e incomincia a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione che gli dice: senti, se vuoi vivere vai là, stai là, pascola ai porci e mangia di quello che c'è. Il porco è un animale immondo per gli ebrei, provate a immaginare a quale degrado è arrivato, no? Questo povero figliolo avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Siamo al culmine, al colmo dell'abbassamento. E questo stato di bisogno evidentemente porta a galla qualcosa. Porta a galla un certo senso di malinconia, di nostalgia per quello che ha abbandonato, quello che ha lasciato. E incomincia a pensare: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Ecco, allora incomincia a sentire qual è stato il danno che ha procurato a se stesso. Siccome l'uomo vive di relazione e la relazione crea una dipendenza e la dipendenza è autoritaria quando è generata dal dominio, ma la dipendenza è liberante quando è generata dall'amore. Questo figlio non ha imparato a capire che si vive dipendendo, amando e lasciandosi amare. Non ha capito questo. Non si è reso conto che egli avrebbe potuto diventare se stesso. Allora, un uomo è se stesso quando è capace di amare. Chiaro? Chi non è capace di amare è un fallito. Io lo dico sempre anche a tante persone che vengono da me, magari persone abbandonate, persone ferite dalla vita, persone che magari non hanno avuto la possibilità di incontrare un compagno, una compagna che potesse essere vicino nel cammino della vita, e quindi è rimasto solo. Io ripeto sempre: soltanto chi non è capace di amare è un fallito. Perché questa è la verità della vita, no? Capace di amare, dicevamo ieri, è proprio la capacità di fare spazio, è la capacità di accogliere, è la capacità di vivere serenamente una relazione, rapporti. E questo figlio non ha maturato questo dentro di sé, perché slegandosi dal padre non ha maturato questa capacità di relazione. E ricordiamolo sempre che, allora, facciamo un discorso teologico. Dio è Trinità, è il rapporto di padre e di figlio, cioè di legame del padre e del figlio, e del figlio nel padre, nello spirito. Dio è legame, Dio è rapporto, è vincolo. La vita è vincolo, la vita è rapporto. La morte è slegame da ogni rapporto. Capite? Si capisce bene quando dici vita quando pensi alla morte. Perché la morte ti fa vedere con chiarezza cosa vuol dire. Cioè, noi moriamo quando ci sentiamo, come dire, slacciati da una relazione. Pensate, per esempio, la fatica di un padre e di una madre quando il figlio dice: papà, adesso vado ad abitare da solo. Wow! No, un distacco che fa paura. Certo, però se è un distacco che non è una rottura, va bene. Ma se è un distacco che è una rottura come quella di questo figlio che vuole rompere il rapporto, dice: basta, io non voglio più avere a che fare con te. Io voglio avere la mia parte, voglio distaccarmi dall'insieme della famiglia. Allora la vita muore, perché la vita è questa dipendenza, capite? E anche noi dobbiamo essere un pochino più attenti, essere capaci di creare legami, di vivere legami belli, cioè aperti, liberi, senza paura, perché questi i legami fanno vivere. Una persona che è senza amicizie, amicizie autentiche, sincere, cioè, che non sono, come dire, amicizie di interesse, no? Ma amicizie proprio di uno stare bene insieme. Se uno non fa fatica a vivere questo, capisce cosa vuol dire non vivere bene, no? Bene, questo figlio, dunque, la necessità lo porta a sentire il vuoto che si è creato dentro di sé. Quella scissione originaria con cui ha voluto rompere con il padre, adesso ha creato un vuoto, no? Certo, il vuoto è esterno, di dover stare in mezzo ai porci, mangiare le loro carrube, non avere neanche sufficienza per sé, è vero, ma questa qui è l'immagine, no? È l'immagine paradossale che, su cui il Vangelo, insomma, ci gioca. Ma di fatto però è il vuoto interiore, lo smarrimento interiore, perché non ha assimilato il principio amore, il principio agapico, non l'ha assimilato. E quindi è come se gli mancasse proprio il respiro, l'aria, l'aria del vivere. Perché se uno non respira, non vive. Il respiro è qualcosa di esterno a te che entra dentro di te e ti fa vivere. Noi siamo legati all'aria, capite? C'è poco da fare. Cioè l'uomo è dipendenza. L'uomo è dentro a dei legami, dei vincoli. È soltanto questa società moderna, sballata, che ha pensato all'autonomia come se il dipendere fosse una minorazione dell'uomo. È un'ideologia nella quale noi siamo immersi da capo a fondo. I nostri ragazzi sono allo sbando per questo motivo. Perché? Perché vivono l'autonomia come libertà. E poi la libertà invece si trasforma appunto in un vuoto interiore. Perché? Perché la vita è fatta così, noi siamo immagini di Dio, no? E quindi anche noi viviamo all'interno dei rapporti, la nostra vita è rapporto. Quindi slegandosi dal principio agapico, dal rapporto con il Padre, perché non lo ha interiorizzato dentro di sé, finirà per realizzarsi con una scissione interiore. Cioè si sentirà incapace di essere figlio. E quindi con questa incapacità non può addomesticare il mondo. Cosa vuol dire non può addomesticare? Addomesticare vuol dire portare dentro la casa, no? Il mondo gli resterà estraneo. Il mondo non gli dirà più niente. Non, più niente gli dà gusto. Ci avete presente tanti ragazzi svogliati, che non vogliono fare niente, no? E quindi che si dedicano alla droga. Per questo motivo, perché non hanno addomesticato il mondo, non riescono a far entrare il mondo dentro la loro vita, questo mondo che diventa capace di essere legato alla propria umanità e diventare fonte di gioia e di pace, come è il lavoro, per esempio. Il lavoro è un addomesticamento del mondo. Ma se uno non ha il principio agapico dentro di sé, assimilato attraverso il rapporto con il padre e la madre, farà fatica a fare questo lavoro. Bene, questo ragazzo si trova in questa condizione. E a questo punto quello che elabora è quello che noi chiamiamo il principio di pentimento. Ma attenzione, questo principio di pentimento com'è? Mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò: ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere tuo figlio. Trattami come un tuo servo. Ma questo figlio ha interiorizzato bene la forma, una bella forma di schiavitù. Ha dimenticato di essere figlio. Eppure tutti noi, se non viviamo un rapporto di figliolanza, noi non arriviamo al fondo di noi stessi. È una cosa un po' curiosa questa, no? Credo che voi ve ne siate già accorti, che i genitori cominciamo ad apprezzarli quando non ci sono più. Quando non ci sono più cominciamo ad apprezzarli. È una cosa curiosa, perché? Ma appunto per questo motivo, perché allora a quel punto non creano più quel disagio, quel timore di essere sopraffatti dalla loro autorità. E però allora resta davvero il rapporto vero della figliolanza, che nel frattempo è rimasto inchiodato dentro la tua personalità. E quindi quello quindi ti ricordi tuo padre, tua madre, diciamo, ma guarda quando facevo così, così, com'era bello, com'era giusto, eccetera, no? Uno raccoglie poi l'eredità in questa maniera. Ma intanto ce l'aveva dentro di sé. Dunque, lui vuole tornare a casa e fare semplicemente il servo. Allora partì e si incamminò verso suo padre, un passaggio molto importante. Certo, è la fame, è il vuoto che devo fare, però è importante. E anche per noi, credo che molte volte ci fa anche bene partire, un po' di malinconia del bene non vissuto, un po' di tristezza, un po' di disagio sulla vita, eh? Ci fa bene perché questo ti mette in moto, ti costringe a essere autentico. Bene, quando era ancora lontano, questo padre che sembrava assente, in realtà era sempre presente, ma eccolo qui, lo vide, bellissimo, una sequenza fotografica, lo vide, si commosse, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò. Sentite, è una sequenza proprio fotografica, quasi un film, no? Questo padre che era stato tagliato via diventa improvvisamente il centro della scena. E qui allora è l'immagine di Dio che viene fuori. Gesù ci presenta l'immagine di Dio. Guarda, Dio è questo. È questo padre che ti viene incontro, a te che hai voluto distaccarti da lui, ti viene incontro, si commuove per te, ti abbraccia, ti bacia da amico e ti tiene con sé. È la discesa di Dio, è la discesa di Dio nella nostra umanità, è l'incarnazione, no? Qui è rappresentata in una maniera plastica, inconfondibile. Il figlio allora gli disse, ecco qui, allora il figlio resta sulla sua, vuole comperarsi per l'ultima volta il padre, e gli dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. È assalito dal desiderio di punizione. Puniscimi. Puniscimi perché così almeno io porto in parità il rapporto con te. No? È il principio della religione questo. Non è il principio della rivelazione divina. Me lo sono meritato, castigami. Così almeno, insomma, pareggiamo i conti. Guardate che tante volte anche noi agiamo così, siamo qui dentro, ma dobbiamo liberarci da questo, perché non è secondo la rivelazione cristiana. Noi non riscattiamo noi stessi attraverso un principio di punizione, piangendo sul nostro male, punendoci, castigandoci. Ma noi riscattiamo noi stessi attraverso l'immergerci in quel principio di amore che avevamo trascurato. Lì si rinasce, perché quella è la vita. Allora il padre è molto spiccio, non sta lì a sentire. Dice ai servi: presto, portate qua il vestito più bello, rivestitelo, mettetegli l'anello al dito, i calzari ai piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è stato ritrovato, è tornato in vita, era perduto ed è qui. E cominciarono a fare festa. È la bellezza dello scoprirsi figli. Se il Signore in questi esercizi ci desse la gioia di poterci sentire figli davvero di questo Padre, che ci aspetta, che viene a cercarci, io credo che avremmo veramente imparato il cuore del Vangelo. Dio è un Padre e non vuole che abbiamo un rapporto con Lui da servi. Il servo lo fa fare al figlio, eh? Chiede al figlio di essere lui il servo, al nostro posto, alla lavanda dei piedi, ricordate, vero? è Pietro che resiste. Ah no, tu no. Perché Gesù vuole fare vedere come nel mettersi a servizio dell'altro non c'è una diminuzione di se stessi, ma si realizza il principio di amore. Non siamo perdenti quando di fronte a un abuso siamo capaci di perdonare, siamo capaci di dare uno sguardo di misericordia, non siamo perdenti, non siamo deboli, non siamo forti, perché è il principio dell'amore quello. E cominciarono a fare festa. Tutto intorno, questo figlio ritorna, che ritrova il rapporto originario con il padre, tutta la vita fiorisce intorno a lui. È interessante, perché anello, il dito, vestito più bello, calzari ai piedi, vitello grasso, la festa, e poi la musica, le danze. La vita fiorisce, perché quel rapporto lì è quello che determina tutto, capite? Il rapporto di figliolanza è quello che determina tutto di noi. Se uno interiorizza questo rapporto di figliolanza con Dio, che è il Padre, poi riuscirà a guardare e vedere il mondo con questo occhio interiore e vedrai che il mondo è fedele al Padre. Tutto il mondo è fedele al Padre. Quel figlio aveva sostituito il possesso delle cose con il rapporto filiale. Credeva che il possesso delle cose fosse sufficiente per sanare quel vuoto che aveva creato con il padre. Lo riempie con le cose. Ma guardate che modernità ha questo brano evangelico. È come i padri e le mamme di oggi, che riempiono di cose i loro figli e i loro figli si sentono vuoti. Ma io che ho lavorato in mezzo ai tossicodipendenti, quante volte ho sentito questi ragazzi che oramai avevano 20-25 anni, che nel primo incontro dopo un percorso di riabilitazione mentale e psicologica, nel primo incontro con i genitori, quando i genitori dicono: ma dimmi, che cos'è che ti ho fatto mancare? E sentirsi dire: mi hai fatto mancare tutto perché tu non c'eri. E questo non è soltanto da telenovela. Quindi è una questione davvero, insomma, impegnativa, perché è il rapporto della vita. Il figlio maggiore si trovava nei campi, perché è una famiglia questa, quindi due figli. Il maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Oh, la festa in casa! Chiamò un servo e gli domandò: ma che cosa è capitato? Mio padre gli è voltata la testa. Cosa gli è girato di far festa? Ma io che sono qui, che lavoro sempre, sudo, per questo padre si è dato la bella vita improvvisamente. E il servo gli risponde: è ritornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Quel vitello che veniva mantenuto e ingrassato per i grandi giorni di festa. E questo figlio, devoto, capite? Questo figlio obbediente, questo figlio che sta in casa, questo figlio che lavora per la casa, si indignò e non voleva entrare. Il padre allora, ancora una volta, lui diventa attore. Non aspetta che quello dice: ah beh, voi state fuori, statene fuori. No, no, no. Andò lui fuori. e andò a pregarlo. Dana, vieni, è arrivato tuo figlio, tuo fratello. Ma lui rispose a suo padre: senti, caro papà, io ti servo da tanti anni, io lavoro per te, per la casa, per la famiglia, io lavoro per te. Secondo, non ho mai trasgredito il tuo comando, sono sempre stato obbediente. Ragazzo modello questo, ragazzi. E tu non mi hai mai dato un capretto per fare questo con i miei amici. Ma che cosa covava nel cuore questo ragazzo qua? Viveva il padre come un padrone, viveva la casa come il luogo della servitù e sperava di poter qualche giorno fare un po' di festa con i suoi amici. La stessa roba dell'altro figlio, la stessa roba di potersi sganciare dall'autorità del padre. Ha conservato dentro di sé la gelosia per il fratello che se n'era andato. Beato lui che si gode la vita. E adesso torna a casa bello bello e il padre ha perso la testa per questo qui e gli fa festa. Ma che cos'è questa storia? Capite? La gelosia repressa cosa tira fuori la verità. Ma ora che questo è tuo figlio, che ha divorato, attenzione, perché è finissimo Luca, i tuoi averi, quelli per cui io ho lavorato, quelli per cui io mi sono sacrificato anni e anni, che sono tuoi, li hai tenuti per te, e tu glieli hai dati. Ma se lui che ha divorato i tuoi averi, io butta lì questo tuoi, non i nostri, i tuoi. E come l'ha divorata? Con le prostitute, godendosi la vita. Adesso che è tornato, ha ammazzato per lui. Per lui. Non per noi, per far festa. No, per lui l'ha ammazzato. Cioè, è proprio l'invidia nascosta. E il padre, figlio. Bellissimo, figlio. Non c'è una parola più dolce di questa, figlia. Tu, attenzione, tu. No? Quindi è il titolo personale. Io e te, tu. Tu sei sempre stato con me. E tutto quello che è mio è tu. È il principio del legame, capite? Sentite il legame, il rapporto. Il padre a questo lo vive. E il figlio però non lo vive, il figlio vive malamente questo legame, lo vive come una costrizione. Ma bisognava fare festa e rallegrarci, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ecco, questo è Dio. Gesù dice, è Dio, questo è Dio. Questo Dio che tu confondi con il sospetto che lui non voglia davvero il tuo bene, tu hai paura che dentro al tuo dolore, dentro ai limiti della tua umanità, si nasconda un inganno con il quale lui ti vuole tenere sottomesso. E invece non è così. Perché? Che cosa gli sia saltato in mente a Dio? Permettetemelo che lo dica. Che cosa gli sia saltato in mente a Dio per creare gli uomini? Io non lo so che cosa gli sia saltato in testa. Poteva starsene benissimo da solo. Era nella pienezza di tutto. Ma ha voluto noi. Ha voluto i figli, noi come figli. Capite? È la potenza della vita. È la potenza della generazione continua che lo ha portato a espandere di fuori di sé nel mondo finito, perché non poteva creare una infinità, altre infinità, perché giustamente i filosofi dicevano e dicono ancora, se avesse creato altre infinità accanto a sé sarebbero state due limiti, perché uno limitava l'altro, non poteva che creare il limite. Ma noi viviamo questo limite come una sottrazione di qualcosa, mentre il limite è la nostra condizione di uomini, di creature. Quindi dobbiamo vivere da creature. Non possiamo illuderci di vivere come se non avessimo nessun limite. Non possiamo immaginare noi stessi come se, come dire, fossimo sganciati da qualunque rapporto. Perché questa è la vita, perché la vita è rapporto. È rapporto però, come dicevo, non rapporto possessivo, quindi costrittivo, dominativo, ma è un rapporto filiale, cioè di amore. E questo lavoro è il lavoro dell'umanità, è il lavoro della coscienza umana. La coscienza umana deve un poco alla volta, come dire, imparare nel rapporto con gli altri e poi nel rapporto con la propria origine, la propria sorgente, imparare che la sua umanità è regolata da un principio che deve fare diventare suo, ed è il principio dell'amore, il principio del fare spazio ad altri, dell'aprire la propria casa, no? Ecco, quindi vedete, qui siamo proprio nella più bella parabola di Gesù, nella quale egli racconta proprio la paternità di Dio. Chi è Dio? Dio è il Padre, che ci aspetta, che ci vuole con me. Voilà, le vostre domande.
Il figlio maggiore sarà sempre potente in persona, però in qualche ragione
ragione. Io credo che non avesse nessuna ragione, perché se viveva un rapporto di figliolanza avrebbe dovuto, come dire, entrare in un rapporto di dialettica con il padre.
Filosofici non l'aveva fatto quel figlio.
No, ma però voglio dire, è un figlio che non, come dire, che da una parte non ha il coraggio di misurarsi con il padre, non si misura, vive semplicemente come schiavo, lavora, porta a casa e tace, no? Quindi anche lui è all'interno di un rapporto che è falso, non vive un rapporto con il padre, e poi non vive neanche il rapporto con il fratello, perché il fratello che se n'è andato lo invidia, si è beato lui che si gode la vita, io invece guarda qua, cosa mi tocca? Quindi, qui dentro questo figlio si nasconde l'uomo, la persona devota, ci siamo dentro un po' noi, noi consacrati, noi preti. Perché? Perché noi qualche volta diciamo, ah guarda i laici, fortunati loro che si godono la vita, marito e moglie con i figli, che bella vita, il loro focolare. Però sentite, diteglielo alle sorelle qua, che il focolare scotta, qualche volta ci si brucia, perché chi vive la sua solitudine marginale molte volte immagina questo, come d'altra parte credo che anche voi viviate beate le suore che non hanno fastidi,
no?
No, no, ma chi è il laico vive il contrario di quello che vivi tu, che viviamo noi, no?
È vero.
Eh sì.
È vero, si dice sempre le suore
e i problemi non ne hanno.
Così non hanno
nessun pensiero. Certo.
È vero. Spesso si sente dire questa
cosa. No, ma lo pensate pure, non sono da così. Certamente, lì dietro quella cuffia cosa c'è? Dietro quel vestito cosa si nasconde? Si capisce.
Prima a 18 anni rinunciare a un amore tuo, proprio rinunciarci, perché è accomodabile anche quella, perciò a 18 anni non è facile.
No, non è acqua potabile, è sorgente viva. Certo, è una grazia, eh.
Mormoriamo continuamente.
Ah, ti ha impressionato il Gogwitz ne parlo in lingua, in dialetto. No, non è dialetto, è greco. Ma è...
Invece io mi sono sempre chiesto, ma non c'era una mamma in questa parabola? Perché Gesù lascia solo il padre?
Ma non lo so, glielo domanderai a lui, però per me... Allora per me il padre non è maschio, il padre della parabola non è il maschio e non è la femmina. Se avesse messo una madre non sarebbe stato né il maschio né la femmina, ma come vi dicevo questa stamattina, è una bipolarità la figura divina. Per questo qualche papa, qualche teologo dice appunto che Dio è anche madre. Applicargli delle cose un po' strampalate, cioè cosa vuol dire? In Dio non c'è il sesso, no? Quindi non c'è. Dio assorbe, perché è l'unità che assorbe tutto quello che è umano, no? Noi siamo immagini di Dio non come maschio o come femmina, ma siamo immagini di Dio come uomo. L'uomo è un essere bipolare, non è o maschio o femmina. Di fronte a Dio noi siamo così.
Infatti si dice che in ognuno di noi, che sia uomo o donna,
che sia maschio o femmina,
maschile e la parte femminile.
Certo. Ma anche biologicamente, no? XY, no? I cromosomi originali sono mischiati. Perché siamo fatti così? Non soltanto biologicamente, capite? Ma psicologicamente. Quindi noi dobbiamo imparare ad accettare la nostra identità sessuale e accettarla all'interno della sua relazione sostanziale anche con il sesso diverso. Sempre. Beh, questa fa parte della propria educazione adolescenziale, eccetera, no? che aiuta anche a capire la propria umanità. Ecco, ma qui, adesso al di là di questa battuta, siamo di fronte al principio originario nel rapporto con il quale noi possiamo ritrovare noi stessi, no? Che è un principio appunto di paternità, se voi chiamate paternità o maternità è la stessa cosa, insomma, è sempre di una relazione.
A me ha sempre colpito in questa parabola il fatto che il padre non parta per andare a cercare il figlio, lo aspetta e penso che Dio, la cosa che mi ha sempre molto spiazzata nel percorso di fede, è questa potenza vitale di Dio, questo creatore di tutto, che si ferma e non interviene di fronte a comportamenti degenerati, di figli, una libertà mal gestita, che non intervenga, che stia lì con le mani legate ad aspettare, perché in fondo è il mondo del diversamente, se Dio intervenisse a correggere la terza, comportamenti sbagliati, e questo mi...
Dio interviene con il figlio, non è che non interviene. Interviene mandando il figlio, l'abbiamo visto stamattina. Quindi non è che resti lì assente e dire si arrangino. No? E non entra neanche con la giustizia umana, quella che noi ci aspetteremmo. Noi ci aspetteremmo: questo figlio ritorna, vuol fare il servo, va bene, te lo sei meritato, sta qua, lavora anche tu e così contribuisci al bene della casa. Ah, noi ci saremmo aspettato questo, vero? Eh sì.
Ti sei mangiato il tutto tuo, adesso...
Adesso paga. Cioè, questa è la giustizia che abbiamo in mente noi, è la giustizia retributiva. Noi abbiamo in mente questa idea qua. Ci è fatta strada dentro. Ecco, e poi dopo, come vi dicevo forse ieri, noi abbiamo l'idea della giustizia retributiva e poi dopo, come un sopravanzo, abbiamo anche la carità. La carità a quel punto non vale proprio niente, perché una carità che non sia giusta, io non la sopporto. Perché anche il mafioso è generoso con i suoi. Te, qua, un milione, no? Quindi dicevamo che Dio interviene, no? Ma interviene in una maniera, ma